SBS Italian.
Tecnologia informatica, internet, tutto ciò che è dentro il vostro computer. Il nostro ospite questa mattina è Davide Gaido, guru informatico. Posso chiamarti guru informatico,
sì,
Davide?
Dai, dopo quello che gli hai detto prima, sostanzialmente stai cercando di recuperare.
Esatto, no, secondo me guru è meglio. Sì, buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti. Buongiorno Francesco, buongiorno Carlo.
Su queste frequenze in settimana abbiamo parlato già di tecnologia, torniamo a parlarne perché facciamo un po' il punto. Davide, il mese scorso abbiamo parlato del fattaccio, insomma così potremmo definirlo, di Facebook e dello scandalo Cambridge Analytica. Tra l'altro ci hai messo un po' di ansietta, come spesso succede, su come appunto i dati vengano utilizzati con o senza la nostra volontà online. Quindi stavolta che ci racconti per tirarci un po' sul morale?
Ma no, tirare sul morale mai. Quello mai, ma...
E allora io esco.
No, oggi invece mi sembra giusto che dopo un anno di questa rubrica in cui gettiamo paranoia.
È già passato un anno?
Sì, è già passato un anno.
Incredibile.
Quasi.
Sono quelle cose proprio
mesi.
Belle che non lo so.
Che finiscono
male.
Chiudi
gli occhi e non ti rendi conto.
Chiudi gli occhi e sono passati anni.
Quindi oggi mi sembra giusto invece che parliamo di un argomento in cui ne abbiamo danzato intorno, cioè come sparire completamente online. Cioè a un certo punto, se una persona non vuole essere tracciato contro la sua volontà, cosa possiamo fare?
Ma brutalmente la risposta c'è un sì o un no? Cioè si può?
Sì, si può. Varia molto in base al livello di voglia e paranoia e quanto volete cambiare le vostre abitudini. Però ci sono vari livelli. Oggi magari facciamo una visione globale, poi se l'argomento interessa magari ai radioascoltatori parliamo più in dettaglio in una delle prossime puntate di uno dei... perché è un argomento molto vasto. Però facciamo una overview.
Allora, insomma, overview. Sostanzialmente dal non guardare il telefonino al eremitaggio senza alcun contatto con il mondo.
Perché ci piacciono gli estremi, così...
Esatto, tutte le possibilità. Però prima di iniziare, noi sentiamo parlare spesso di GDPR, cioè le regolamentazioni che proteggono o dovrebbero proteggere l'utilizzo dei dati. Allora, ci sono già delle regolamentazioni, non dovrebbero bastare? Punto di domanda.
Sì/no. Cioè il GDPR, ecco, che è il General Data Protection Regulation della Comunità Europea, che fondamentalmente è diventato, essendo la natura di internet globale, a meno che un sito non voglia completamente escludere i cittadini europei, per ovvi motivi, tutti i siti del mondo dovranno aderirci. Sono un insieme di regole necessarie, che sarebbero dovute arrivare molto tempo prima, per proteggere i diritti della privacy di chi è online. Perché il concetto che sta alla base, la filosofia, è: la Comunità Europea protegge i diritti individuali dall'anonimato, non vedo perché l'anonimato non debba essere protetto anche online. Che è una cosa che è assolutamente logica. Adesso se ne sente parlare tanto, e sono sicuro che anche SBS ne avrà parlato in qualche forma, e sicuramente anche qualcuno a SBS sta lavorando per essere in linea col GDPR, perché ci sono dei lavori da fare per mettersi in regola.
Ecco, scusami, dicevi proprio temporalmente, avrei voluto farlo tanto prima, quindi quando è sì. Che è iniziato il discorso?
Discorso 4 anni fa, da 4 anni che tutti sanno, ma adesso all'ultimo momento, non so se avete anche voi, sicuramente avete ricevuto un sacco di mail da vari servizi che dicono: abbiamo cambiato le regole della privacy, ecco. Chiaro. Qua la vostra mail, c'è un periodo in cui le caselle mail sono inondate da queste mail, che fa pensare a cosa succedeva prima, tra l'altro, perché alla fine queste regole sono fondamentalmente del buon senso. Adesso, senza entrare troppo in dettaglio, fondamentalmente il discorso è il diritto a essere dimenticati, quindi a poter cancellare il proprio account, il diritto alla portabilità, quindi il diritto a poter prendere i propri dati e portarli da un'altra parte, e il diritto a accettare esplicitamente se i nostri dati vengono venduti a terzi. Quindi nel caso dello scandalo di Facebook sarebbe teoricamente poteva essere prevenuto col GDPR.
Quindi questo è comunque parte di una decisione, un sistema della Comunità Europea. Molto spesso quando noi parliamo di questioni legate al virtuale c'è appunto questo problema, no, della virtualità, del fatto che sulla rete non ci sono confini. Quindi se questa è una regolamentazione europea, poi com'è che si trasferisce anche ad esempio a noi in Australia? Cioè noi abbiamo gli stessi diritti anche se sono regolati? Come funziona?
Tecnicamente no. È una domanda molto interessante, perché apre, cioè è un discorso su internet, dove finiscono i confini su internet. Il discorso è che ci sono stati degli esempi, che ci sono già adesso, tipo anche nel piccolo alcuni videogiochi, che hanno semplicemente chiuso le porte alla Comunità Europea. Ha detto: a noi non conviene fare determinati passaggi per proteggere i dati perché economicamente non ci conviene, noi chiudiamo direttamente i canali. Però questa è una bassissima percentuale, perché fondamentalmente la comunità europea non è molto piccola.
E comunque chiudere, di persone.
Chiudere i confini diventa complesso, perché cosa succede se un italiano va in vacanza per 6 mesi in America e si registra un sito che non aderisce al GDPR? Apre un sacco di porte. Quindi fondamentalmente questa diventa di fatto una regola globale, perché la maggior parte dei siti, anche per una questione di immagine alla fine, infatti è stata veramente una cosa meravigliosa che ha fatto la comunità europea. Non è, quello che volevo dire qui è che non deve essere che c'è questa regolamentazione, allora io me ne lavo le mani dei miei diritti, della mia privacy, perché comunque ci sono un sacco di scappatoie. Siti grossi come Facebook hanno un team legale, troveranno sempre il modo di aggirarlo, però è un buon inizio ed è soprattutto una gran cosa per cui le persone iniziano a parlarne e iniziano a dirgli: ok, allora io voglio essere cancellato, allora io voglio determinate cose, perché prima abbiamo avuto l'impressione che subivamo certe cose. Anche il diritto a trasferire i dati è una cosa veramente... Internet si è fondato sull'uso dei dati delle persone, e il fatto che adesso si possano trasferire tra un servizio all'altro è una cosa stupenda, perché fondamentalmente internet, siti come Facebook o siti come WordPress, non esiste niente nella vita reale in cui non puoi prendere le tue cose e portarle da un'altra parte. È veramente una cosa innovativa, ma non ci deve far sedere sugli allori e tenerci comunque sempre essere al corrente del fatto che non previene tutto.
Anche perché poi, come tu dici spesso, la parola chiave è gratis. Facebook dà un servizio gratis in termini monetari, poi giustamente vuole qualcosa in cambio, per cui... Ma noi non vogliamo parlare di questo, perché diciamo che la figura che ci hai dipinto è abbastanza chiara, non vogliamo approfondirla tanto, ma noi vogliamo approfondire come uscire da internet. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo dai social media. Ne ho abbastanza dei social media, tranne naturalmente di SPS Italia, la nostra pagina Facebook, quella devi tenerla per forza. Da dove inizio? Allora, perché non basta cancellare, non basta scrivere canch sul computer.
Quando l'ho scoperto ho avuto un attimo di crisi.
Sì.
Allora, come si fa?
Ci sono due livelli qui. Il primo livello, che secondo me è una cosa che si potrebbe fare con molta tranquillità, è semplicemente non usare il proprio nome. Questa è un'altra cosa che voglio ricordare ai radioascoltatori. Facebook ha creato questa cosa in cui all'improvviso, io non so, vi ricorderete, molti dei nostri ascoltatori si ricorderanno un periodo in cui su internet si usavano dei nomi finti, si chiamavi Mr. X, Incredibile Hulk, quello che vuoi, qualsiasi nome.
Questo era quando lavoro e internet erano separati, poi quando hai iniziato a presentarti al colloquio di lavoro con la mail BimboMix 68 Hotmail.
Assolutamente, però Facebook è stato il primo che veramente ti ha messo l'idea di devo usare il mio nome vero. Non c'è nessun motivo legale per dare il proprio nome a Facebook, non è un organo governativo. Quindi la prima cosa che si può fare tranquillamente è cambiare il nome. Invece di usare nome e cognome, usate il vostro nome vero, un nome inventato, anche perché oramai immagino che le persone che dovevate ritrovare con Facebook le avete ritrovate.
Però, amici ad esempio, d'infanzia. Non so, anche se con questo profilo con un nome fittizio, noi carichiamo le nostre informazioni, le nostre foto. Sì, il nome non sarà quello, però c'è una quantità di dati comunque sempre interessante, non riconducibile magari a me direttamente, però insomma, ecco, poco ci manca.
Brava, infatti il passaggio successivo era non postate niente, cioè avete Facebook giusto per farvi invitare se c'è un evento, usare magari Messenger, ma non postate niente, cancellate i vostri post, tenete lì parcheggiato, e già questo è un gran passaggio.
Quindi se io ho già un profilo, cambio nome, cancello tutto.
Sì, ecco, punto. Questa è la chiave, è cancellare tutto. Perché se anche volete cancellare il vostro profilo social, quindi Twitter, Facebook, Instagram, tutto quanto, che vi assicuro da studi la vita vostra migliorerà, in ogni caso psicologicamente, ne avevamo parlato il mese scorso, che è stato uno studio all'Università del Queensland che diceva che anche solamente smettere di usare i social media per 5 giorni abbassa i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress.
Quindi sicuramente a crederlo adesso. Comincio a capire un paio di cose.
e quindi la parola chiave è: prima di cancellare i vostri profili social, cancellate tutti i vostri post. Perché c'è questa cosa in cui Facebook non si sa esattamente cosa faccia una volta che cancellate e disattivate l'account. Sulla carta, per le regole del GDPR, dovrebbe cancellare tutto. Però non si sa, perché fondamentalmente un modo di verificare effettivo non c'è.
Anche perché la loro motivazione è: ma se poi tu cambi idea, bravo, ecco qua, hai tutto di nuovo.
Bravo. Quindi il concetto è, non è facile cancellare tutto. Ci sono dei servizi che lo fanno, ci sono dei... Sicuramente se non siete troppo pratici vi consiglio di farvi aiutare da un amico, cugino, parente, beneaugurante, fidato.
Che però cancella tutta la vostra anche storia.
Sì, sono anche dei servizi a pagamento, sì. Perché come abbiamo detto, quando pagate siete sicuri che non venite venduti voi stessi. E quindi cancellare tutto e poi cancellate il vostro account. E lì siete salvi.
Facebook non basta fare cancellazione normale, devi farlo manualmente tutti i post.
Meglio.
Perché meglio. Non si sa bene cosa succeda.
Meglio.
E così sei più o meno sicuro che di essere fuori da Facebook.
Sì, beh, almeno una parte iniziale l'abbiamo eliminata.
Ok, eliminato Facebook, eliminati il resto dei social media. Come possiamo continuare questa nostra opera di cancellazione della nostra identità virtuale da internet?
La seconda cosa che potete fare è iniziare a cercare il vostro nome. Nome, cognome, data di nascita e vedere cosa salta fuori.
Questo sui motori di ricerca.
Sui motori di ricerca, perché potrebbe essere che magari avete un account su MySpace mai disattivato dal 1996. Può darsi anche che per qualche motivo una volta vi siete iscritti a un club che mette i nomi dei soci pubblicamente online. Potrebbe darsi che ci sono veramente un sacco di casi. Ci sono veramente un sacco di casi in cui il vostro nome potrebbe essere da qualche parte che non vi ricordate o che veramente non volete. Il consiglio che vi do è, se volete fare questa manovra, è di mettervi a cercare proprio con attenzione, nel senso che mettetevi a cercare e vedete quello che riuscite a ricostruire di voi da internet, perché se riuscite a recuperare nome, cognome, data di nascita, la città in cui vivete, eccetera, lì diventa una cosa abbastanza rischiosa, perché si parla tanto anche di identity theft adesso, che è una cosa che è una di quelle
furti
cose in cui
di identità.
Il furto di identità che noi pensiamo non succederà mai a noi, che si spera che sia così, però voglio dire, se su internet ci sono tutti i vostri dati pubblici che si riescono a recuperare, ovviamente non è che ci siano delle persone che aspettano al varco che vengano di cercare i nomi di tutti quanti e mettersi a passare ore a recuperare i dati, però insomma non costa molto recuperare tutta la vostra identità. Se c'è troppa roba online, iniziate magari a cancellare il vostro vecchio account di MySpace, magari a chiedere al club in cui vi siete iscritti 10 anni fa con una mail cortese.
Ecco appunto, a parte che voglio ricordare i nostri ascoltatori che possono intervenire, fareste meno dei social media, insomma vi sta ispirando Davide Gaido questa mattina, il numero 1300 799 626.
Cambierete nome? Quale nome utilizzerete?
No,
dai, fateci sognare.
Senti Davide, però una volta che faccio la mia ricerca sui social media e vedo che appunto ho il mio nome in un club, come dicevi, e vorrei che sparisse, come si fa?
Ma la cosa, allora, qui ci sono quelli che già partono e vai dall'avvocato, cioè non c'è bisogno di andare. Molto spesso basta veramente una mail cortese in cui dite semplicemente: ragazzi, guardate, c'è stata, non vorrei che il mio nome appare qui. Il 99% dei casi vi tolgono. Se non avete tempo, se non volete, ci sono dei servizi online. Per esempio uno famoso è Delete Me, che costa abbastanza, giusto per essere chiari, mi sembra sui 200 e passa dollari americani, in cui non potete farlo una volta, va avanti, cioè è una subscription, cioè si paga ogni anno. Praticamente loro controllano per conto vostro dove il nome appare e si occupano loro di mandare la mail al sito X, di cancellare l'account da questa parte.
Ma qui non entriamo nell'ambito un po' della paranoia?
Sì, sì e no, nel senso che dipende. Se noi siamo alla fine fondamentalmente non siamo degli obiettivi, però se siete magari un capitano d'azienda che noto, una persona che appare pubblicamente, un politico eccetera, lì diventa una cosa un pochino diversa, perché allora una persona potrebbe essere esposta a determinati tipi di, o meglio c'è interesse, perché io sono convinto che se si vuole scavare si trova molto di chiunque. Il discorso è sempre lo stesso: chi è interessato a noi? Non penso molti, ma se sei un personaggio pubblico politico diventa una cosa diversa.
Tra l'altro, scusami, dicevi prima del mandato una mail cortese, devo dire che è successo anche a noi, raramente, però un paio di occasioni avevamo fatti dei podcast di nostre interviste, per qualche loro ragione non volevano gli intervistati avere una presenza su, appunto, su internet, e ci hanno scritto, noi abbiamo semplicemente tolto l'intervista, amici come prima, quindi non
sì,
è
sì,
un problema.
No, no.
Noi abbiamo una domanda, allora abbiamo un intervento, c'è Alessandra in diretta con noi, buongiorno Alessandra.
Buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno.
Io voglio chiedere una cosa, se è possibile.
Prego.
Io lavoro con l'internet, lavoro con le banche perché sono una persona anziana e faccio i pagamenti, guardo il mio conto corrente, eccetera. Questo è sicuro o no?
È sicuro o no? Allora, passiamo alla palla
a
Davide. Grazie Alessandra.
Grazie.
Allora,
grazie.
Buona giornata.
Prego, grazie. Anche a voi.
Allora,
questo è un argomento molto spinoso. Diciamo che, ricordo che era saltato fuori un argomento simile. Diciamo che in linea di massima sì, è sicuro. Ma non è neanche sulla carta, perché oggettivamente non si può evitare.
Scusa, non ho capito.
Cioè, nel senso... a meno di veramente diventare remiti, ci sono alcuni servizi online
a cui
governativi
non si può rinunciare.
A cui non, realisticamente non si può rinunciare. Voglio dire, l'online banking è sicuro, tendenzialmente sicuro, voglio dire, è una banca che ha delle regole veramente strettissime dietro. Non è una società privata, è una banca che è soggetta a regolamentazioni. Se una persona vuole essere paranoica, i dati sì, sono pubblici, hanno molti dati di noi, hanno l'accesso al conto corrente, tutto quanto, però è irrinunciabile oggettivamente. Nel mondo in cui viviamo vorrebbe di rinunciare ad avere una carta di credito, a una carta di debito, vorrebbe rinunciare ad avere un conto, perché fondamentalmente anche quando apriamo un conto adesso, senza online banking, i dati sono comunque sempre su qualche computer. Quindi alla fine questo fa parte di l'ultimo passaggio, che è andare a vivere in una grotta e dimenticarsi... Però fondamentalmente gli organismi governativi e bancari sono sicuri.
Ecco, tra l'altro poi potrebbero non essere sicure magari le transazioni su carte di credito, ma quello è un problema in realtà vecchio, perché le carte di credito non è una cosa recente, ci sono da 40-50 anni.
Ma la carta di credito in sé è molto sicura, molto sicura.
Ci sono anche, in caso di truffe, possibilità di rimborsi. Magari,
assolutamente.
Magari però la cosa da sottolineare è il fatto che ci sono delle truffe che riguardano le banche, ma non collegate alle banche, cioè c'è qualcuno che magari fa phishing facendo finta
sì.
di essere una banca, che invia le email dicendo clicca qui perché dobbiamo controllare i suoi dati. Che consigli puoi dare in queste
bravissimo.
Case?
Bravissimo, questa è una cosa fondamentale, nel senso che di violazioni dei computer delle banche non se ne sono mai sentiti, perché alla fine della fiera è molto più facile clonare una carta quando si paga da qualche parte, è molto più facile fare phishing, è molto più facile. La regola fondamentale che ricordiamo è: non aprite mai email sospette, non date mai password via mail, perché nessun organismo bancario eccetera vi chiederà mai la password. Non fidatevi di email in cui vi mandano un link, dovete cambiare, a meno che non l'avete richiesto voi ovviamente, ma dovete cambiare la password a questo indirizzo, perché non ve lo mandano di loro spontanea volontà, viene sempre da qualcuno, e controllate sempre sulla barra dell'indirizzo che sia l'indirizzo della banca vero e proprio. E se siete incerti, è meglio non fare nulla. Se avete anche un piccolo sospetto, non fate nulla, chiamate la banca.
Ecco, piuttosto telefonare,
se vi chiama ad esempio qualcuno dicendo che è della banca, non siete sicuri che sia la banca, mettete giù, vi richiamo io. Molto semplice. E vedete che se già gli chiedete il numero non ve lo danno, la cosa è già finita lì.
Beh, questi mi sembrano consigli pratici da tenere sempre ben presenti. Allora, adesso che abbiamo cancellato la nostra identità online... Se volessimo farci di nuovo un saltino, comunque vivere anche la nostra identità virtuale senza aver paura di dover rischiare appunto il pirataggio dei nostri dati, come facciamo? Come reimpostiamo la nostra vita su l'internet?
Allora, il passaggio successivo è l'ultimo passaggio prima di cambiare completamente le nostre abitudini, è quello di usare una VPN, che è la Virtual Private Network, che molti dei nostri radioascoltatori avranno usato senza saperlo, perché sono alla fine quei sistemi in cui ci si connette quando si lavora da casa, che vi dicono: per connettervi alla rete dell'azienda dovete connettervi tramite questo programmino, quella è il 90% una VPN. La VPN è fondamentalmente un tunnel, immaginatevi un tunnel coperto che crea una connessione tra due computer. Quindi nel caso del lavoro da casa, voi vi connettete a un computer dell'azienda e da lì avete accesso alla cartella condivisa, per dire. Nel caso del privato, una VPN, che ricordiamo è un servizio a pagamento, non usate per nessuna ragione al mondo una VPN gratis, è la cosa veramente non da non fare, ma quello che fa la VPN è la vostra connessione, vi connettete a un computer e quel computer si connette ai servizi che volete, a cui volete accedere, quindi avete l'anonimato garantito fondamentalmente.
Tra l'altro ho usato anche, mi dicono, per aggirare i geoblocking
di Netflix
per andare a vedere Netflix,
esatto,
negli Stati Uniti.
Ora, il 99% degli utilizzi sono quelli, proprio per vedere Netflix nell'America, ma in realtà c'è un discorso di privacy importante, soprattutto in Australia, dove c'è il famoso metadata retention, di cui abbiamo un po' tutti dimenticato, perché io per primo tendo a dimenticarmi, ma in teoria in Australia i provider internet sono richiesti dalla legge di mantenere i dati della vostra navigazione, da dove siete connessi, tramite che mezzo. Quando usate una VPN questi dati spariscono, perché risulta una sola connessione tra voi e la VPN.
Anche perché andare a vedersi Netflix negli Stati Uniti è illegale. Cioè, teoricamente non
illegale è una parola grossa, è una violazione dei termini del servizio di Netflix. Netflix dovrebbe tecnicamente bannarvi.
Ecco, però vabbè, qui diciamo, entriamo in un calderone che non se ne esce. Senti, allora, vogliamo ancora di più? Cosa possiamo fare? Qual è l'ultimo step della vita fuori da internet?
No, ultimo step ce ne sono ancora molti, ma l'ultimo step è lì, però qua dovete iniziare a cambiare l'abitudine. È prima di tutto smettere di usare Chrome, smettere di usare Safari, smettere di usare Internet Explorer e usare Firefox o, ancora meglio, Waterfox, che sono due browser più orientati verso la privacy. E già qui avete perso un po' di comodità. Dopodiché smettere di usare Google come motore di ricerca e come qualsiasi altra cosa. Qui do un input. Andate su google.com/history. Con la history.
Che ci succede?
Guardate tutto quello che Google sa di voi. Sa dove siete andati, quanto tempo ci avete messo, con che mezzo avete usato. Tiene traccia anche se avete usato, per esempio, servizi come Uber piuttosto che taxi. Le ricerche che avete fatto online, fatelo e verrete abbastanza inquietati.
E allora, quindi, se non vuoi usare Google, c'è qualcos'altro?
Sì, ci sono dei
Ask Jeeves.
No. Ask Jeeves c'è ancora, ho controllato. Ci sono dei motori di ricerca orientati alla privacy come DuckDuckGo. E ancora meglio,
questo l'hai inventato adesso, dai.
siamo
arrivati in conclusione, Davide. Allora, grazie mille, noi ci diamo appuntamento al mese prossimo. Davide Guide, il nostro esperto informatico.
Ciao a tutti,
dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.